stanza vedono.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Hack Generation.
Welcome back.
E Vino non ci avvisa nemmeno che è partito, nel senso di aveva detto 10 secondi fa la sigla è partita, no?
Tra l'altro non so, Vino, se il tuo microfono è in onda, perché non si sente
la tua voce. No, infatti, quindi Vino, datti una mossa che allora ne parleremo dopo di Vino. Vino, sentiremo la sua voce più tardi. E quindi cosa è successo in questa settimana? Svariate cose.
Settimana, anche più di una settimana, abbiamo tante cose di cui parlare e poche cose di cui vogliamo parlare.
Svariate cose di cui parlare, vediamo ora. Se abbiamo qualche argomento così. C'è da dire che Nginx ha superato Apache, c'è un po' di roba sul possibile
Second
ritorno
Life.
Di Second Life, lo chiameranno Third Life, suppongo, e mille altre cose, quindi...
Io vengo qua perché presento il pezzo, almeno, che l'ho messo infatti. Io questo pezzo, perché è a tema con le elezioni europee che ci sono appena state. Ed è un pezzo della Paolino Paperino Band e si chiama Fetta. Ascoltatelo attentamente, che ora lo vado a mettere.
Che non è con una T, ma con due T, no?
Esatto.
Perché è Fetta.
Go!
Non confondere con. Che leggi sempre solo i giornali dello sport. E non sai nemmeno che a domare mo. E questa era Fetta.
Poni nella scheda la tua fetta. Come dicono i Paolino Paperino Band.
Bene, ora che ci sta per raggiungere anche Snoopy. Abbiamo detto che abbiamo tante cose di parlare da un po' tanto tempo che non ci sentiamo. Cos'è successo? È successo che Snoopy per la prima volta ha assaggiato la polenta oggi. È successo che il Second Life forse ritorna.
Forse il creatore di Second Life.
È stato annunciato il terzo episodio di Half-Life.
Sì.
Confirmed.
E un'altra cosa che è successa è che Snoopy non ha ancora capito che se non parla nel microfono la gente a casa non lo sente.
Oh, signore. Abbiamo qualche ascoltatore in linea?
Non lo so, non va più lo script. L'ho fatto io per forza.
Ci avevi messo dentro local host.
È quello il problema, è quello.
Oddio. Cose. E quindi ci offri un pan di stelle, Snoopy, visto che li hai portati.
Certo, ovviamente ho portato i pan di stelle.
Ci porto i pan di stelle, però prima parliamo di Second Life.
Vogliono far tornare con gli Oculus Rift. Perché? Perché almeno abbiamo qualcosa di veramente, veramente coinvolgente.
Perché la First Life è una merda, quindi ne serve una Second.
E anche una Third, anche se questa si chiamerà High Fidelity, praticamente. Quindi sarà una realtà ad alta fedeltà. Quindi non alta fedeltà nel senso che è fedele a noi, ma nel senso che è fedele dal punto di vista della riproduzione. Quindi probabilmente ci sarà una nuova valuta come fu per Second Life, che c'era il Linden Dollar, queste cose così. E si aspettano di riuscire a migliorare tutto il sistema grazie a Oculus Rift e a tutta una serie di realtà aumentata anche, o di realtà virtuale.
Realtà virtuale aumentata.
Tutto.
Voglio tutto.
Buttarci dentro qualsiasi buzzword riescono a inventarsi, la devono buttare dentro.
Anche un po' cloud, secondo me.
Anche un po' cloud e
big data.
Crowdfunding, big data.
Couch funding, soprattutto.
Sì.
Soprattutto web 2.8.
Esatto, crowd outsourced anche un po'.
E alla fine ci troveremo tutti a minare Bitcoin anche in Second Life.
Solo che lì lo fai fisicamente, capisci?
Ti danno
il pickaxe e tu vai lì a minare Bitcoin.
Vi dico soltanto che mi è venuta adesso la realizzazione che stavate parlando di Second Life. E io fino a questo momento avevo in mente che stavate parlando di Half-Life 2. Cioè,
episodio 3.
Buongiorno, esatto, Vino!
Esatto, Vino. Buongiorno, ho connesso adesso i miei neuroni.
Dai, ti pare che hanno annunciato sul serio Half-Life 3?
Ma chi ha? Confirmed. Ha detto Gaben.
E comunque la loro speranza è quella di riuscire a portare a 100 millisecondi la latenza massima di quando viene utilizzato il loro High Fidelity, e quindi ci lavoreranno sopra. Per avere un attimo una proporzione, su Skype attualmente la latenza dovrebbe essere di 250 millisecondi, quindi diciamo che si può arrivare forse ai 100 millisecondi.
Dai, con Google Fiber ce la faremo.
Sì, con un po' di fibra ottica.
Quando ci porteranno una fibra ottica
che la fibra fa sempre bene,
ne riparleremo.
E invece avevamo Otacon che voleva parlare qualcosa di Steam, giusto?
Ma sì, è uscito un articolo che stavo leggendo qualche giorno fa riguardo al processo con cui è stato creato il primo Half-Life, Ed è abbastanza interessante perché in sostanza il team che ha lavorato sulla creazione del primo Half-Life racconta di come l'avevano inizialmente cioè è stato pubblicato con un anno di ritardo e parlano molto di come hanno fatto a progettare i livelli più che problemi tecnici e dicono che in pratica loro hanno puntato molto a tenere una grande quantità di attività in ogni livello del gioco e ci sono delle persone che hanno rigiocato il gioco più volte per assicurarsi che all'interno di ogni livello ci fosse abbastanza diciamo pathos per seguire le scene. Insomma è un interessante articolo a leggere per far capire un po' come sembra quasi il design di un film a momenti. E adesso parte una canzone che è stata cantata a RIP55 che ci racconta di cosa succederà quando tutti i router di internet moriranno.
And I'll tell you all there was a day the network card I threw away had a purpose and it worked for you and me. But 18 years completely wasted with each address we've aggregated. The table's overflowing, the traffic just stopped flowing, and now we're bearing all the scars and all my trace routes showing stars. The packets would travel faster in cars the day the routers die. So bye-bye, folks at Ride 55. Be persuaded to upgrade it or your network will die. IPv6 makes me let out a sigh, but I suppose we'd better give it a try. I suppose we'd better give it a try. Now, did you write an RFC that dictated how it all should be? And did we listen like we should that day? Now you back at Ride 54, where we'd heard the same things months before, and the people knew they'd have to change their ways. And we knew that all the ISPs could be future-proof for centuries, but that was and not now. Spent too much time playing WoW. Time we sat on IRC making jokes on how this day would be. Now there's no more use for TCP the day the routers die. So we're singing bye-bye, folks at Ride 55. Be persuaded to upgrade it or your network will die. IPv6 just makes me let out a sigh, but I suppose we better give it a try. Suppose we better give it a try. I remember those old days I mourn, sitting in my room downloading porn. Yeah, that's how it used to be. When the packets flowed from A to B via routers that could talk IP, there was data could be exchanged between you and me. I could see you all ignore the fact we'd fill up IPv4, but we all lost the nerve, and we got what we deserved. And while we threw our network kit away, I wished we'd heard the things they say, put all our lives in disarray the day the routers died. We were singing by 55, be persuaded to upgrade it or your network will die. IPv6 just makes me let out a sigh, but I suppose we better give it a try. I suppose we better give it a try. Saw a man with whom I used to peer, asked him to rescue my career. He just sighed and turned away. I went down to the net cafe that I used to visit every day, but the man there said I might as well just leave. Now we have all lost our purpose,
My Cisco share's completely worthless. No future meetings for me at the Hotel Krasnopolsky. And the men that make us push and push, like Jeff Houston and Randy Bush, should have listened to what they told us the day the Reuters died. We're singing bye-bye, folks, arrive 55. Be persuaded to upgrade it or your network will die. IPv6 just makes me let out a sigh, but I suppose we better give it a try.
Ed è con questo pezzo struggente che Gary Feldman cercò di convincere la gente a Rai 55 a passare all'IPv6 e dall'IPv4, altrimenti si sarebbe rivelato questo scenario apocalittico.
Era ancora il 2007.
Comunque. Era ancora il 2007. Beh, dai, comunque sta andando avanti l'adozione di IPv6.
Ci stanno piano, provando, piano, dai. Piano piano, sì.
Piano
certo.
Piano è stata assegnata, se non mi sbaglio, l'ultima classe di quell'IPv4, l'ultima.
Nel 2012.
No, ma c'è stato recentemente proprio l'assegnazione vera e propria, non tanto la.
Ah, sì, sì, sì.
Cioè, che l'azienda, non so, insomma, com'era di preciso, perché l'avevo letto quasi 2 settimane fa, però.
Alla fine avremo il IPv6 nel 2113.
No, dai, secondo me arriverà anche prima. È solo una questione di quanto. Cioè, in realtà alla fine è solo per la rete di accesso che è il vero problema. Perché poi dopo, come backbone, tutti vogliono avere l'IPv6.
Ma in realtà con Telecom è già possibile avere un IPv6, però bisogna cambiare le impostazioni nel router Alice.
Lo dovrebbero.
E poi mi pare che se lo fai non puoi più usare IPv4, cioè solo IPv6. Quindi, insomma.
Beh, ma scusa, ma non era tipo che tutti gli IPv4 erano tipo un sottoinsieme di IPv6, quindi si poteva.
Sì, ci sono dei metodi per fare, diciamo, gateway tra i due protocolli, ma non è una cosa stabile, diciamo, è un accrocchio per far funzionare le cose.
Una domanda, ma tu l'hai provato?
Sì.
Si può fare tipo da un router normale modificando qualche impostazione o.
Sì, abilitarlo è semplice su un router che è già su un backbone.
No, dicevo su un router che sta a casa mia, per esempio.
Devi installare qualcosa che faccia il tunneling, tipo il Teredo o.
Ah, ma quindi sempre quella storia di IPv6 over IPv4.
Sì, invece se vuoi averlo nativo, appunto ti dicevo, la Telecom dovrebbe darti la possibilità di cambiare, mi pare, se cambi lo username e la password per l'accesso PVP del router, ti possono dare direttamente l'indirizzo nativo, da quello che ho capito. Ah, però non ho mai provato a farlo perché io non ho Telecom.
Ma poi è fisso o è dinamico?
Credo che sia dinamico.
Ah, che palle.
Vabbè, scusa, tutti gli indirizzi IP sono dinamici.
No,
su
tutti
quelli
gli IPv4.
Vabbè,
perché ce ne sono pochi, allora in quel caso tu li, quando non sono usati.
Ma secondo me è meglio che siano dinamici, così quando stacchi, riattacchi, ti dà l'IP nuovo e puoi scaricare.
Sì, ma poi puoi scaricare.
Ma quindi quando ci, per capire, quando avremo IPv6 nel futuro, tipo nel 2200, tu, il tuo computer avrà sempre lo stesso IP?
No, ti sarà assegnata una barra 64, quindi avrai 2 alla 64 indirizzi per il tuo computer.
Ma a prescindere da dove sono io, o cioè nel senso, se sono a casa mia ho un IP e se vengo qua ne ho un altro. O comunque avrò sempre il mio IP pubblico che.
No. Bino! Ti ricordi la differenza tra IP e Mac?
Però se è statico.
No, aspetta, se tu sul tuo telefono.
No, io voglio sentire parlare Otacon, che è il pro, pro.
No, avrai 2 indirizzi diversi, però esiste un meccanismo che è tipo mobile IP che ti permette di usare lo stesso indirizzo in 2 posti anche quando ti sposti. Però non è una cosa ancora, diciamo, molto sviluppata.
Ma il barra senza. Quindi quando io avrò, per dire, la mia connessione Telecom futura IPv6 a casa.
Avrai una barra 64.
Avrò una barra 64 per tutta la roba che mi pare che.
Nel senso che puoi dare indirizzi anche ai granelli di polvere che hai a casa.
Esatto. Se sa mai, se li voglio pingare.
I miei adorabili covoni di polvere sotto il letto.
Esatto.
Mi mancavano.
Puoi dare tipo un indirizzo IP pubblico.
Posso controllare se mia madre li ha E la spazzata TV ce l'hai ancora lì, potrei pingarli da remoto.
Puoi dare l'indirizzo IP a ogni formica che sta nel tuo giardino.
Dall'Internet of Things all'Internet of Dirt, arriverà l'IPv6 con passo pesante.
E questi erano i Folkestone con passo pesante. E per la gente che è passo pesante, è uscita una nuova novità. Una nuova novità, esattamente.
Più che il passo, forse il sonno, no?
Entrambi.
Sì, tutti e due. Coniuga il passo con il sonno.
Abbiamo un nuovo tipo di sveglia che vi sveglia facendovi il solletico sotto i piedi.
Ne voglio una, adesso.
Perché?
Perché non mi sveglio, anch'io sveglio. Conosco quel filo.
Alla lui conosce quel filo.
Io mi sono messo tipo la canzone che viene alla fine della campagna cooperativa di Portal 2, che è una roba che ti spacca i timpani, e ce l'ho sul telefono. Quindi
sì, ma
ogni sera c'è il rituale in cui accendo quella roba, accendo la sveglia. Questa sveglia è una roba assordante.
Accendi l'incenso.
Sì, ma non hai capito che io ho tipo un pezzo, cioè uno script che mi fa partire all'ora che gli dico io, Dead Beef, con dentro le canzoni che gli dico io. Perché non uso Rhythm Box perché è bloated, io non uso quelle cose lì con la libreria. E quindi me lo fa partire, metto le peggio canzoni al massimo del volume dello stereo. In più imposto il cellulare in modo che io mi debba svegliare e scannare un tag NFC che lascio in bagno. E ho imparato a fare tutte queste cose da addormentato. Cioè io senza svegliarmi mi alzo, prendo il cellulare, vado in bagno, faccio il tag NFC, torno, abbasso il volume dello stereo, torno a letto e mi riaddormento.
Io ho lo stesso problema. Io ho messo la sveglia che quando mi sveglio e devo risolvere tipo delle equazioni matematiche, io mi sveglio, le risolvo e poi torno.
Vedi, però si potrebbe mettere tipo delle sveglie con le operazioni di analisi, così man mano impari a farle dormendo, poi vai all'esame, ti appisoli e le fai, e ti metti una sveglia ogni 5 minuti.
L'esame.
Esatto, e fai gli esami.
Effettivamente è
partito così il tizio che doveva fare il capcio, secondo me. Più o meno,
sì.
Aveva bisogno di un problema rapido da risolvere. A
proposito di captcha, voglio dare questa notizia poco politically correct di 4chan.
Oddio, no.
Aspetta, non ho il suono slowpoke, però.
perché effettivamente è una roba un po' vecchia, mi
è
sa.
Un po' vecchia anche, no, però è divertente.
Sì, sì. Non tutti la sanno.
Ok, captcha.
No, è operazione tipo...
Sì, recaptcha lì, renig.
Sì, ecco, quella in pratica su 4chan, per evitare lo spam, hanno messo appunto recaptcha, anche questa soluzione di captcha che in pratica ha due parole. Una è una parola conosciuta, un'altra è una parola che la gente di recaptcha non è riuscita a digitalizzare nei vari tipo testi che si voleva digitalizzare
con l'OCR,
le scansioni dei libri, non
esattamente,
non
quindi sfruttano questi gli utenti che devono superare il captcha per verificare il fatto che siano umani e aiutarli a digitalizzare questi testi. Il problema qual è? Che appunto la gente di 4chan è cattiva, prima cosa, e poi la gente di 4chan non vuole captcha, e siccome una delle parole è conosciuta e l'altra no, e quella conosciuta è facile da individuare, hanno deciso di mettere la parola, diciamo, conosciuta giusta, e poi l'altra, siccome non si può verificare, di mettere un'altra parola che non voglio dire.
La N-word, diciamo.
La N-word che dicono gli americani.
Però io ho visto anche la modifica in cui scrivevano penis al posto dell'altra parola.
Dire penis, diciamo che al posto della parola sconosciuta mettono penis. E questo ha due possibili risultati: o la gente di 4chan toglie il captcha, oppure in giro per la versione digitalizzata dei testi vedremo parole tipo penis o altro.
Esatto. E comunque si vede al se volete fare anche voi questa simpatica cosa, basta che guardate qual è la parola distorta artificialmente.
La più distorta delle due,
quella distorta artificialmente è quella che viene controllata effettivamente per vedere se siete umani. Quella invece, che è abbastanza leggibile normalmente, ci potete mettere quello che volete. Penis, mettete, ascoltate Hack Generation tutto attaccato, così poi ci
fa... Mosconi.
Esatto, Mosconi.
Deal with it.
Cose simpatiche.
Che vorrei dire che ormai sta diventando sempre più difficile riconoscere la parola nota, perché... Cioè, ogni volta sta diventando veramente sempre più strano, le distorcono in maniera sempre
stiamo
più...
iniziando a fallire il
stiamo
test di Turing.
Stiamo iniziando a fallire il test di Turing, ormai siamo macchine.
Vabbè. Macchine come... Ma che no, vanno a elettricità.
Ma perché devi far tu la... Vabbè.
Dai, mettete la canzone e basta.
L'ultima canzone di Kim.com.
Ok. Party LA.
con questo pezzo. Did you get that?
Now go get me that sapphire.
E questa era Party Electricity di Kin.com, che fa un po' ridere perché all'inizio pensavo stesse facendo quasi una roba di... Nel video si vede tutta questa operazione di furto, però all'inizio pensavo, cavolo, gli elicotteri, le robe, non è che sta facendo una ricostruzione del raid a casa sua.
Dell'assalto a casa sua.
Dell'assalto. Magari un'altra volta. Cioè. Quindi.
Bene, dopo Kim.com, vi ricordiamo, si chiama Duck Generation, parliamo di un altro hack sul registro di Windows. Vi ricordate il caro vecchio XP?
Che doveva registri. Morire e invece no, già non voleva morire quando era in vita. Adesso
muori!
No, no, ci voleva l'apo a dire quella cosa, perché lui è il master del muori.
Oh. È giù di sotto l'apo ancora.
Dopo lo chiamiamo a fargli un muori.
Dobbiamo registrarlo.
Risorge dalle ceneri, perché è stato scoperto che in pratica, ne avevamo parlato qualche puntata fa, in pratica Microsoft deve ancora supportare XP, innanzitutto per il governo inglese che aveva richiesto il supporto e aveva pagato.
Richiesto
e pagato il supporto di XP. E poi soprattutto tutta quella gente, tutte quelle banche che continuavano a usare Windows XP sui POS, sugli ATM, insomma sui bancomat. E in pratica per fare ciò Microsoft controlla se c'è una certa chiave nel registro di sistema che identifica appunto gli ATM, i bancomat, e solo per loro pubblica degli aggiornamenti che non si installano se non è un ATM. Quindi il trucco qual è? Modificare una chiave di registro e far pensare a Microsoft Update di essere un ATM.
Magari sarebbe anche bello se ci fossero pure i soldi dentro il PC, magari.
Infatti, ti arrivano con gli aggiornamenti.
Ti escono dal masterizzatore una banconota da 100 euro.
No, un bitcoin da 100 euro.
Magari anche.
Solo ovviamente non va così liscio, perché poi devi anche... Mi diceva Otacon che devi avere anche una certa versione particolare di Windows XP.
Qua dice Windows Embedded Post Ready 2009, esatto. Che dovrebbe ricevere update fino al 9 aprile del 2019.
Sì, perché la Microsoft ha già risposto a questa cosa dicendo che appunto... Non è garantito che possa funzionare, e quindi loro non si assumono nessuna responsabilità.
Cioè, ti danno gli update ancora per un po', però cioè, non ti garantiscono nulla.
Cioè, no, in teoria non sarebbe pensata. È una chiave di registro che non è pensata per Windows XP normale. Quindi, se tu vai a cambiarla e non hai quella specifica versione che è Windows Embedded
per i POS, sì, esatto. POS Ready. Allora va tutto.
Però, a meno che non mettano dei controlli appositi.
Difatti funziona solo su sistemi a 32 bit, però ci dovrebbe essere un workaround a 64.
E loro dicono, in ogni caso, per proteggervi passate a Windows 7 o Windows 8.1.
Sì, sicuro.
Contateci.
Soprattutto a Windows 8.1 sarà pieno di gente
che passa. Io passo a Windows 9 sicuramente.
No, ma cosa? No, vabbè. Windows Vista.
No, Windows XP è lo standard industriale, ragazzi, io non lo lascio.
Mai lasciare Windows XP.
E infatti anche qui al Poli siamo perché dovete sapere che al Poli Print c'era Windows XP su tutti e due i computer.
C'è
tuttora sui due computer ai quali possono andare gli studenti autonomamente, mettono la loro chiavetta piena di merda
e la merda viene stampata.
Ora, il supporto a Windows XP è finito l'8 aprile. Verso metà maggio, uno dei due computer di Poliprint ha iniziato a essere con un cartello sopra con scritto virus do not use.
Ma scusa.
Ok, e c'era l'altro. Dopodiché, alla fine di maggio, tipo settimana scorsa, sono andato e anche l'altro. Cosa?
La fine di maggio è adesso.
Settimana scorsa sono andato e anche l'altro computer con XP aveva scritto virus, un'immagine di un teschio per fare più paura, non accendere.
E le bocche?
E quindi adesso devi per forza prendere il numerino e passare dagli addetti, anche se potresti stampare da solo, perché vogliono usare quel bellissimo sistema operativo che è Windows XP.
E mentre al Poliprint abbiamo i cartelli con scritto virus, noi qua in sede abbiamo il cartello con scritto Snoopy, mi raccomando, stai vicino al microfono. E ora Snoopy, una canzone tutta per te.
Oddio.
Keep Calm and Eat Polenta.
Questo era Davide Van der Sfross.
Sì, la canzone da un punto di vista musicale era anche carina, però io non ho capito un cazzo perché non parlo quella lingua.
Beh,
questa lingua
parlo italiano.
dovremmo farti il gioco della catrega, no, il test della catrega.
Della catrega. Prendi questa catrega.
Buona questa catrega.
Una catrega non si rifiuta nessuno.
Sì, vabbè, però tu non sei siculo, quindi su di te non funzionerebbe. Servirebbe qualcuno di siculo. Tu invece sei
salentino. No, sai cosa? È che
salentino,
è, no? Che la, è che il punto è che una volta che l'ha messo nel film, il test della catrega è troppo.
Ormai
troppo
lo conosco famoso. Tutti, ne serve un
esatto,
altro.
Esatto.
Devi dire che il test della catrega non lo conoscono neanche a Brescia, quindi vabbè.
Sì, perché poi io ho visto, cioè c'è Wikipedia in lombardo, tipo, e ma se va. Tu vedi, c'è, sì, cioè ci sono le varie edizioni regionali di Wikipedia, e se vai a vedere c'è Wikipedia in lombardo orientale e in lombardo occidentale, che sono due separate, perché
no.
sì, perché diciamo che il lombardo orientale, poi vabbè, cioè ci sono tutte le cose, in teoria
storica.
Sono bresciani, bergamaschi, che già se li metti insieme t'ammazzano. Se c'era qua un bresciano o un bergamasco ti diceva no, siano due cose diverse. Però diciamo che è più simile, diciamo con contaminazioni anche magari del Veneto.
Beh, perché in realtà la Brescia è storicamente stata sempre sotto la Repubblica Veneta.
Ma infatti se vedi il dialetto di là è molto
mentre
affine al Veneto.
Mentre bergamaschi invece non è simile a niente di lombardo, il dialetto bergamasco.
Adesso non facciamo...
Penso sia tipo una roba a sé stante, comunque non facciamo
chiamiamo...
i linguisti della situazione.
Esatto.
Vabbè dai, dopo questo sfoggio di lingua andiamo a parlare di iPhone.
Di iPhone.
Mi piace tenere traccia di dov'è il vostro iPhone. Bella l'app, trova il mio iPhone. Ok, ma se qualcuno entrasse in quell'app.
Ta ta ta.
Zan zan zan. Vabbè.
Cosa sta succedendo? Sta succedendo che alcuni iPhone vengono messi sotto sequestro. Cioè, utilizzando l'app Find My Phone o Trova il mio iPhone.
Suono drama in ritardo.
Dei malvagi lo hacker si impadroniscono nel vostro telefono.
Lo hacker, bellissimo.
Che bontà.
Si impadriniscono del vostro telefono bloccandolo, usando la funzione di blocco a distanza e lasciandovi un messaggio con scritto: se vuoi di nuovo riutilizzare questo iPhone, manda X soldi a la X persona, no? Su questo conto, su questo indirizzo. Non so se c'è anche il coso Bitcoin, magari. Che
beh, di solito lo mettono perché sì.
E questo è successo a qualche centinaio di persone in
Australia, mi pare. Ma si sta spostando in America anche. Sta arrivando anche in America come una moda che mano a mano arriva.
Sicura è comprare un Nokia 3310.
Certo.
Ma...
sicura e resistente, direi.
Esatto, così lo puoi usare anche come
rifugio antiatomico,
come oggetto contundente.
Contro un dente, sicuramente.
Contro un dente.
Ti rompi il dente, ovviamente, perché ti devi rifare tutto. Ma quindi, sì, bisogna...
è già stato fatto. Se non sbaglio, ne parlava. Se non sbaglio, Zanero, Otacon potrebbe confermarmi.
Sì, diceva che in America era stata fatta una cosa simile per il sistema di localizzazione delle automobili. Che in pratica permetteva, oltre a localizzare la propria auto se venisse rubata, anche di bloccare il motore da remoto tramite un'interfaccia web. E qualche simpaticone ovviamente ha scoperto come bucare questa interfaccia web e ha fermato un centinaio di macchine in Texas.
Beh, divertente, dai.
Poveri americani.
Quello senza ricatto, quindi era totalmente for the rules, ma
for the sake of dolling. L'importante è che non te la bloccano mentre stai guidando.
Beh, ma ieri aveva parlato anche al computer security di CryptoLocker, poi vabbè, Zanero, che invece era quello che era un virus che infettava i computer e iniziava a criptare cose a caso sul tuo hard disk, tipo tutti i file con estensione .doc, .odt...
E se li rivolevi
oppure AutoCAD e lui ti diceva: bene, io ho criptato questa roba qua, se vuoi che te li decripto devi darmi 0,5 bitcoin tipo. E il 3% circa della gente infettata ha pagato, che tra l'altro vuol dire che non aveva i backup. Digli rota con sti stronzi. Io che ho i backup dico vaffanculo, cancello tutto e riprendo il backup.
E tu, Bino, se li hai i backup?
Risponderò lanciando la prossima canzone.
No, ce l'hai su Glacier
sì.
E ci metterai 3 anni per scaricare.
Certo, Boris, Woman on the Screen. Fate i backup, gente.
Stavo giusto discutendo di come fare i backup.
Stavo pensando a cosa potrebbe succedere se CryptoLocker infettasse tipo i server di Facebook o cose del genere.
E niente.
Abbiamo cifrato il tuo profilo di Facebook.
Olè!
Se vuoi sbloccarlo, paga.
Sì, beh, sarebbe una cosa positiva, probabilmente. Tutti i tuoi dati su Facebook sono andati perduti. Grazie.
Grazie.
Complimenti, come cavolo ci siete riusciti?
Quindi abbiamo una missione.
Semmai sarebbe il contrario, bisognerebbe pagare per farsi togliere da Facebook e farsi cancellare tutti i dati, il cosiddetto diritto all'oblio. Però vabbè, tra l'altro recentemente c'è stata, mi sembra, una cosa in cui della Google che c'è, no, più che altro si sono inchinati, diciamo, hanno dovuto accettare la sentenza del garante della privacy europeo.
Hanno abbassato i pantaloni in gergo tecnico.
Hanno abbassato, ecco, esatto, tecnico. Con un articolo che era tipo su quei giornali tipo Forbes, queste robe qua.
C'è anche su
questi robi della finanza americana, no? Dove si lamentano e dicono: ah, ma non è giusto, perché questa cosa rompe le start-up che dopo devono star lì a... Uno dice: ma scusami, cioè, a parte il fatto che la Google è un'entità bilionaria, poi dicono: ah, ma censura di cosa? Cioè, è un modulo normalissimo per chiedere semplicemente che dati non aggiornati vengano. Cioè, sì, direi: no, scusate, se tengono come primo risultato su Google dei dati non aggiornati e falsi, tu hai tutto il diritto di chiedere che vengano tolti, no? E parlando sempre di Google, che...
No, aspetta un secondo, ma in questo modo noi non potremmo neanche risalire a delle informazioni di una certa, di qualche persona risalente a diversi anni fa, se si è fatta cancellare. Quindi questo...
No, beh, tu poi potresti farlo su altri motori di ricerca, cioè... il punto è che, cioè, non è che quelle informazioni vengono censurate, che non vengono indicizzate, è diverso. Cioè, censura non vuol dire indicizzazione da parte di Google. Un'informazione può sempre rimanere lì. La differenza sta nel fatto che Google non te la indicizza, non te la spiatta, te la spiattella in prima pagina.
Quindi praticamente dovremmo cambiare motore di ricerca per
DuckDuckGo, dai. E quindi però la Google vuole anche ridefinire la mobilità del futuro con la loro Google Car, dove tu praticamente entri e schiacci Go. Per cui
in 100 righe di Go
hanno fatto il loro self-driving car project, hanno fatto vedere un prototipo di funzionante di questa Google Car, che è una macchinetta
che è
tipo
una figata pazzesca.
Sembra praticamente una macchinetta di quelle così
tipo una Smart.
Tipo una Smart, però un po' più carina, un incrocio tra una Smart e un maggiolino, no? Una roba del genere. E ovviamente con cos'è? Biposto, perché non è con dalle forme un po' rotonde, con una cioè con il muso carino, no? Queste cose così, una telecamera sopra, cioè una telecamera a 360 gradi sopra, sensori, tutte queste, tutto quello che può servire a una macchina per guidarsi da sola, no?
E ovvio. È tipo con 20.000 lire il mio carrozzere me la fa meglio. Con 20.000 lire il mio carrozzere la fa meglio.
No, tuo cugino con 3G,
mio cugino, quindi, una volta ha guidato da solo la sua macchina, una volta si è guidata da sola,
sì,
ha fatto incidente
senza mani. E però ovviamente la velocità è bassa, sono 25 miglia orarie, che per chi usa un sistema di, diciamo, un sistema decente di unità di misura dovrebbero essere circa 40 km orari.
Scusa, in città 40 all'ora vanno benissimo.
No, infatti sono perfette come city car, cioè in pratica sono tipo delle macchine da golf, sai quelle, dei golf kart, però un po' più performanti e che vanno da soli dove vuoi e fin dove arriva Google Maps, in realtà, quindi fin dove sono riusciti loro anche a prendere la strada.
Ma su Google Maps, tra l'altro, mi hanno detto che ci sono delle foto di persone poco raccomandabili se andate dalle parti del Politecnico. Su Google Street View.
Sì, andate vicino al Dave, trovate un losco figuro con una maglietta con il suo cognome sopra.
Esatto, e poi nelle foto successive vedete una testa tipo che aleggia di fianco alla Google Camera. E...
sì, c'era questo Mino con la bicicletta che andava in prima, quindi lentissimo, con questa torretta su un carrello che stava attaccato dietro alla bicicletta, che riprende qualsiasi cosa.
Bene, e quindi lanciamo la prossima canzone, che è A90 A90, che non è un'autostrada ma è un po' di nostalgia.
I mezzi.
Tutti a 90, questa è un'altra canzone di Manuel Castro, io che sono un suo grande fan e quindi cerco sempre
nel caso non ve ne foste ancora accorti.
C'è una grande ventola,
Sono una grande ventola di metallo, no, quello è un altro. quindi di cosa parliamo adesso? Possiamo parlare di una roba interessante,
ma io
di cose buffe?
Parliamo degli SSD che vanno al quadruplo della velocità, ma Parliamo dell'esperienza di Otacon con gli SSD. Otacon,
no,
raccontaci la tua esperienza con gli SSD, perché è giusto che la gente sappia, tutti quelli
quando
che dicono...
Otacon dice no, c'è sempre una storia interessante.
Esatto.
No, io ho comprato il mio primo SSD circa un anno e mezzo fa, okay, e l'ho usato per circa un anno, mi si è rotto, nel senso che era diventato impossibile scriverci sopra. Esatto, questa è la musica adatta di sottofondo.
Ma gli servirebbe anche la voce censurata tipo Casumano. Ho comprato un SSD un anno fa.
Sì.
E quindi non riuscivo più a scrivere perché si erano corrotti i settori. E il controller dell'SSD ha deciso che appunto non potevo andare solo in lettura. Nope. Quindi ne ho preso un altro uguale. Ho fatto un clone di tutto il disco.
Anche
su
dei cosi rotti, anche dei settori rotti.
Non puoi fare il clone dei cosi rotti.
Sì, ti sto tollando.
E quindi ne ho preso un altro. Ho adottato tutte le misure che bisognava adottare. Ho messo NoA Time 90, nel 60, mount. 90. Ho evitato di scrivere su disco quando non dovevo scrivere. Ho sempre scritto in RAM le cose che scaricavo da internet. Non l'ho mai tenuto troppo pieno, cioè in realtà lo tenevo al 90%, ma non ho tentato di non riempirlo tantissimo. E alla fine, dopo 6 mesi, si è rotto anche quello.
Mi ricordo che sono a CTF e lui faceva tutte le cose più impossibili per non usare il suo disco.
Esatto,
e si è rotto lo stesso.
E quindi insomma sono un po' deluso dagli SSD e mi sono rotto le palle e adesso ho un caro vecchio
disco. Il calore dell'analogico.
Il calore della rotazione.
E poi comunque, come faceva vedere Gattuso, se uno c'ha 32 giga di RAM o di più può fare una cosa simpatica, che in pratica all'avvio riempie la RAM con la cache di tutto il disco. E dopo, quando deve scrivere o leggere, va più veloce di un SSD. Quindi non è vero che...
Vabbè, grazie, ti fai praticamente un file system temporaneo tutto in RAM e te ne sbatti altrimenti
coglioni. Sì, che però è sincronizzato con il disco.
Sì, sì, beh, si può fare, quindi è bello.
Niente, quindi però... tutti i grandi estimatori degli SSD. Che...
Nel frattempo io mi ricordo, io sono stato in
pullman. Sì, però abbassa il volume.
Sì, no, poi c'è stato questo dannato Bach che fa questi alti e bassi.
Questo crescendo.
Nel frattempo io sono stato tranquillamente anche tipo in pullman che facevo su e giù con il portatile, che prendeva tutte le botte possibili e immaginabili. E grazie al fantasticissimo HDAPS del ThinkPad non si è rotto niente.
Eh beh, però intanto ti si bloccava Firefox, cos'era, il film ti si fermava.
Sì, ma infatti poi sì, l'ho messo in RAM. E
ah, beh, grazie. Però intanto hai bestemmiato quando si trattava di guardare il film e ti saltavano i frame e tu eri lì che... Ma
chi è quel mono?
Poi a un certo punto hai capito che era insieme alle buche che ti saltavano i frame, quindi...
Ma chi è quel mono che prende le buche sull'autobus?
Che fa le buche sull'autobus?
Ma veramente i veri uomini fanno fine slash facendo motocross con
il ThinkPad in mano.
No, il ThinkPad no.
Sì, il ThinkPad. No, non
legano col nastro adesivo alla moto, ovviamente.
Sì, ovviamente, gli SSD sono per le persone che non sono abbastanza coraggiose per non fare i backup.
Infatti,
esatto.
Ma no, scusa, vabbè, tu ti puoi fare comunque i backup con gli SSD. Il fatto che poi sono anche poco capienti rispetto a un hard disk normale ti permette di fare i backup più facilmente.
Io comunque non cederò alla sirena dell'SSD finché non raggiungeranno dei prezzi umani e soprattutto non moriranno dopo un anno.
Ma quindi Pino continuerà avventure di un Raid 1 con un solo disco.
Esatto, facendo fine slash, saltando su e giù dalle scale.
Io mi voglio sentire libero di andare in giro con il mio portatile e distruggerlo, facendolo, scuotendolo.
Gana portatile mall.
Gana SSD de mall.
Esatto. La vivrai con ogni Pokémon che acchiapperai.
Lancia la tua sfera. Lancia la tua sfera.
Lancia il tuo SSD e stai certo che non ti si rompe, no? Perché non ci sono parti in movimento. E quindi, se non vi siete commossi ascoltando questa canzone, che era la sigla della seconda serie dei Pokémon, cioè se non avete avuto una lacrima che vi scendeva sulla guancia, allora siete delle persone orribili. Oppure ne siete nati negli anni 2000 e quindi vabbè.
A me scendeva sulla schiena, quindi va bene lo stesso.
Kero, please. Smettila con queste cose. Perché devi sempre dire quella roba? Vabbè. Quindi facciamo un po' di promozione sui nostre attività di come Paul.
Beh, allora abbiamo avuto i corsi Arduino, non so
che
se
c'è l'ultima
seguiti.
Lezione la prossima settimana, se non mi sbaglio, del corso Arduino.
Esattamente.
E di cosa parleremo in quella prossima lezione, Bino? Tu che farai le slide il giorno prima.
Io che farò le slide. Ah, in realtà non le faccio io le slide per la prossima volta.
Ah.
Perché, perché ci sarà Michele Alberto. Che poi magari un pezzo lo faccio anch'io, dipende da quanto fa il suo pezzo. Comunque lui gestirà la parte di interfacciamento tra Arduino e PC. Quindi...
Ma è divertente che tutti lo chiamano Michele Alberto, perché nessuno sa mai se si chiama Michele o se si chiama Alberto.
Il nome è Michele.
Sì, lo so, però tutti lo chiamano Michele Alberto perché...
Ma ne abbiamo troppi di Michele al Paul.
È vero, sì, anche è vero. Per quello ci vuole... Perché
ci vuole Alberto che fa
se no
discriminatore.
Se no ce la va in collisione e poi paduliamo Mick un'altra volta.
Poveretto che ne ha evitati così tanti. E poi c'è il corso Python, giusto?
Esatto, c'è il corso Python.
Di due lezioni.
Di due lezioni che sarà
5 e il 12.
Il 5 e il 12 in S13, mi pare.
Vabbè, ma tanto poi controllate tutti sul sito e guardate.
Esatto, a breve usciranno tutte le varie news del caso.
Ok. E quindi cosa
e niente, abbiamo terminato i corsi Lix, abbiamo fatto due puntate. Adesso cosa abbiamo? Solo il corso Python al momento. Beh, dai, è stato un periodo abbastanza intenso. Direi che possiamo chiudere qui, forse. Siete d'accordo?
Vabbè, per alzata di mano, chi è d'accordo? Alziamo la mano.
Dobbiamo chiedere alla rete, ragazzi.
Chiediamo tutti alla rete.
Va bene. Chiudiamo noi la trasmissione.
Chiudiamo noi, vi salutiamo e ci sentiamo settimana
prossima.
Alla prossima
puntata, che si suppone sia settimana prossima.
Sì, però non si sa mai, perché sono non deterministi.
E se poi viene
no, perché se Beppe Grillo dice di no?
Se la rete dice di no, no, allora ce ne andiamo. Se perdiamo, ci ritiriamo. Ciao a tutti.
Ma fatti
ciao. Play the rock.